Ciao, sono Leonardo Repetto e questo è il primo podcast di Vinted Model sull'aeromodellismo dinamico. In attesa delle nostre prossime produzioni video, abbiamo deciso di intervistare Sebastiano Silvestri. Come al solito, il nostro obiettivo è raccontare l'aeromodellismo del passato cercando di trovare una chiave di interpretazione del presente e che ci permetta di immaginare un futuro finalmente di nuovo in crescita per questo hobby. Ma veniamo al nostro ospite di oggi, Sebastiano Silvestri. Lei è tra gli attori di primaria importanza dell'aeromodellismo radiocomandato in Italia. Lo è stato prima sul piano agonistico ed ora lo è rappresentando un conosciuto marchio di settore, la Sebart. Come ha vissuto l'evoluzione del modellismo in questi anni?
Sì, sono Sebastiano Silvestri, titolare della Sebart, che sta come il nome l'arte di Seba. E l'azienda nasce, l'idea nasce nel 2003 assieme a mio padre, Silvestri Vincenzo, che mi ha insegnato ad essere aeromodellista e fin dall'età di 10 anni. Quindi con quest'anno sono 39 anni che sono aeromodellista. E ho deciso di entrare dopo la mia laurea in economia e commercio e nel mondo del business dell'aeromodellismo. Con questa appunto azienda, la Sebart, che ha avuto in questi 20 anni, che quest'anno fa proprio i 20 anni, l'anniversario, anche se ha avuto notevole evoluzione. E come ho vissuto l'evoluzione del modellismo? Diciamo che da quando io ho iniziato a fare attività appunto alla Sebart, sicuramente l'ho vissuto in modo attivo, quindi ho fatto le mie ricerche di mercato, ho girato il mondo per lavoro e ho scoperto tante cose nuove. Indubbiamente quando uno fa l'aeromodellista il fine settimana non si rende conto di tante cose, di che strada sta prendendo il modellismo e la produzione in generale dei prodotti, eccetera. Mentre essendo nella parte attiva e visitando spesso la Cina o altri continenti, Sud America, America, l'Oriente, Giappone, Cina, eccetera, io ho avuto la possibilità di vedere anche gli altri come si divertono, come vivono l'hobby. Sicuramente in Europa noi abbiamo un modo di vedere l'aeromodellismo molto più completo di quello che fanno nelle altre parti del mondo, in quanto abbiamo una cultura che parte dalla costruzione, dalla progettazione, ci piace lavorare insomma sui nostri modelli, e quindi i kit ARF fatti in Cina sicuramente hanno avuto e hanno ancora oggi più difficoltà ad essere venduti rispetto ad altri continenti, dove è l'unica alternativa, a parte rarissime eccezioni, dove è presente una certa cultura, dove l'aeromodellista si progetta e si costruisce il modello. Ma noi è molto più diffusa, c'è una generale cultura e passione che porta ad avere la possibilità di fare questo lobby in modo più completo. Comprare una scatola di montaggio già pronta sicuramente ha tanta voglia di divertirsi, però la realtà è che o che non si ha il tempo o la capacità di costruirlo da zero. E poi sono subentrati in questi ultimi anni i modelli di polistirolo, spesso sono jet, e questo porta comunque a un consumismo esagerato anche nel nostro settore, in quanto sono proprio degli aeroplani usa e getta, nel senso che già dopo 3-4 volte che vai al campo lo metti in macchina e si inizia a rovinare, quindi già pensi al prossimo, non c'è un grande attacco affettivo, diciamo, anche perché in 5 minuti si monta, non devi incollare niente, e quindi è un aeromodellismo molto meno impegnativo e che punta solo al divertimento, ecco. Mentre l'aeromodellismo come viene vissuto ad ora in Europa è indubbiamente un passatempo, ma soprattutto un modo per esprimere i propri talenti, la propria cultura aeronautica, mentre sempre di più in Oriente e soprattutto in America è vissuto come un semplice divertimento o passione che viene e che va, insomma, e quindi meno radicata in modo profondo come invece l'Europa. Purtroppo quello che in questi anni ho potuto notare è che non c'è una vera evoluzione, ma la potrei chiamare una involuzione, in quanto non c'è stata una progressione dell'aeromodellismo e della cultura aeromodellistica, ma c'è stato una lenta involuzione. Significa che sempre meno appassionati, e l'appassionato invecchia, vero appassionato europeo perlomeno, invecchia sempre di più, anno dopo anno, purtroppo senza avere dei veri ricambi, perché le nuove generazioni sono meno appassionate, sono distratte da tante passioni che sono facili da fare in casa, vedi il computer, la PlayStation, e sono estremamente impegnati i ragazzi di oggi con tanti sport che la scuola gli propone, e quindi le passioni sono tante ed è difficile trovare qualcosa che ti porta fuori all'aperto e ti fa stare una giornata intera con persone che poi spesso sono più adulte di te. Io quello che mi ricordo del mio hobby è che ho vissuto spesso con gli adulti, pochissimi miei coetanei ho condiviso l'hobby all'età dai 10 anni in su, e ho sempre passato il tempo con persone più adulte, e questo a me non mi disturbava. A me è sempre piaciuto imparare dalle persone più grandi, e l'aeromodellismo è sempre stata la mia passione, la passione degli aerei, e quindi per me era un estremo divertimento vedere gli altri come facevano l'hobby, con che passione e con che successo riuscivano appunto a divertirsi e a fare questo hobby. Ovvio che negli anni questo, se prima ai miei tempi, cioè quando io avevo 10 anni, quindi 30, no, quasi 40 anni fa, eravamo già in pochi i ragazzi che seguivano i papà. Al giorno d'oggi sono ancora meno, purtroppo, e questo non vuol dire che quelli che lo fanno non sono bravi altrettanto, perché in alcune cose abbiamo avuto anche dopo di me dei bravissimi ragazzi. Vedi, a me viene in mente Italo Panzanini, il papà, e Alessandro, suo figlio, che hanno seguito un po' lo stesso percorso che io ho fatto con mio padre, e adesso sono i campioni italiani di F3A dell'acrobazia, e è arrivato secondo ai vicecampioni del mondo juniores in Italia ai mondiali qualche anno fa, e quindi ha dimostrato ampiamente che al giorno d'oggi i giovani sono bravissimi, però purtroppo sono meno di quello che un tempo erano, che erano già pochi, perché l'aeromodellismo richiede tanto tempo e passione. E al giorno d'oggi la vita è molto più frenetica, molto più dei ragazzi, dei giovani, e porta ad avere poco tempo per ogni passione, e gli si dedica in fretta, e se non si ottiene del tempo e se non si ottengono dei risultati nel breve periodo, il ragazzo si stufa e magari ottiene qualche risultato o qualche situazione in più in altri sport o passioni, e quindi si dedica a quello. E invece ai miei tempi l'aeromodellismo è una delle mie poche passioni, e nelle quali poi ho scelto di dedicarmi, però non avevo tantissime altre distrazioni, cosa che invece al giorno d'oggi ho visto anche con mio figlio, che oggi ha 15 anni, era molto bravo, talentuoso, però ha imparato rapidissimamente, però non ha proseguito e non ha avuto la possibilità di raccogliere delle soddisfazioni, cosa che invece faceva con altre passioni, e quindi non ha avuto una grande determinazione nel proseguire questo hobby.
Guardando al passato, è innegabile che vi sia un lungo elenco di aziende produttrici, per lo più manifatturiere, spesso a gestione familiare, italiane. Oggi questo mondo sembra davvero non esistere più. Quali sono, secondo lei, le cause di questo?
Beh, l'Italia ha avuto una grandissima tradizione nell'aeromodellismo e soprattutto un ruolo da grande protagonista. Ha vinto tantissimi mondiali e fatto record mondiali nel campo del modellismo, e questo era legato a una grande passione e tradizione che fin dal dopoguerra è sempre stato presente, e è legato, molto legato alle generazioni successive al dopoguerra, quella di mio padre e ovviamente noi figli. Però mio padre è stato aeromodellista tutta la vita, e così tanti altri, mi vengono in mente persone che ho conosciuto. Questi, alcuni, hanno avuto successo e hanno aperto delle loro attività, che hanno avuto il loro ciclo, e poi sono anche scomparse con loro. E purtroppo, sì, l'aeromodellismo italiano, come detto, ha avuto un grande lustro, ha avuto grande successo in passato, ma è sempre meno ai tempi moderni, perché l'aeromodellismo, diciamo che la produzione piano piano si è spostata verso Oriente, in quanto molto più conveniente, e soprattutto la competenza, la nostra competenza per poter ottenere prodotti a un costo minore, abbiamo spostato la produzione verso Oriente e abbiamo trasferito la nostra competenza per ottenere i prodotti con i nostri marchi e i prodotti che interessavano a noi, abbiamo trasferito il nostro appunto conoscenze. Le nostre conoscenze sono state acquisite da queste nuove aziende e adesso loro producono tanti altri prodotti, e spesso in concorrenza con gli stessi prodotti dal quale sono poi originati. E come detto, l'Italia e quindi l'Europa, con la, vedo Francia e Germania al pari livello dell'Italia, l'ha avuto sicuramente un grandissimo ruolo, ma hanno subito un po' lo stesso evoluzione o involuzione, se vogliamo chiamarla, e cioè appunto la tradizione dell'aeromodellismo era legata a una generazione in modo particolare. Mi vengono in mente grandi nomi come Graupner, insomma, Metterhausen, eccetera eccetera, da noi Bertolani e tante altre aziende, insomma, italiane, come OPS, la Rossi, eccetera eccetera. Il tutto è stato legato a una generazione. I figli hanno saputo portare avanti, però per breve tempo. Non c'è né stata la stessa passione né è stata la stessa opportunità economica, in quanto l'aeromodellismo ha sicuramente ridotto i propri numeri nel tempo. Come detto, ci sono tante altre passioni al giorno d'oggi accessibili a prezzi anche più convenienti e che distraggono, diciamo tra virgolette, i tanti appassionati, e che poi prima o dopo fanno delle scelte. L'aeromodellismo richiede tanto tempo, tanta passione, e che non sempre sono disponibili, e quindi, e comunque anche molti soldi, perché è sempre stato un hobby di lusso. In pochi si potevano permettere l'aeromodellismo, sia nel dopoguerra che al tempi d'oggi. È sempre stata una passione elitaria.
Tra le poche realtà italiane, seppur con sede a San Marino, vi è la Sebart. In che modo possiamo definirla, scegliendo tra produttore, importatore e o distributore di prodotti?
Allora, la Sebart nasce in Italia, nasce a Trento, e nel 2003 assieme a mio padre abbiamo appunto fondato la prima Sebart, e dopo circa 7 anni la Sebart si è trasferita a San Marino, e l'ho fatto non per un motivo economico, ma principalmente legato a un motivo sportivo, in quanto San Marino mi dava la possibilità di partecipare ai campionati delle varie categorie al quale io sono appunto legato, l'F3A, i Jet, l'IMAC, le categorie più di modelli più grandi, acrobatici, sempre in modo indipendente, senza essere legato a eventi dei campionati locali e italiani, per poter avere accesso a una partecipazione internazionale. e con questo io potevo dedicarmi di più al lavoro e per poi dedicare il tempo che avevo libero alla competizione, prepararmi per le competizioni senza avere un certo numero di impegni per potermi garantire la partecipazione internazionale. Per me è stato estremamente conveniente, allo stesso modo ho portato quindi i risultati della mia attività sportiva a San Marino, i quali ho vinto per loro una Coppa del Mondo di F3A e diversi titoli italiani, i miei ultimi, in quanto io ne ho vinti 15, ma tra gli ultimi ci sono stati, li ho portati a San Marino, e diversi titoli di gare internazionali. Negli anni la Sebart si è trasformata e al giorno d'oggi esistono due realtà della Sebart, cioè a San Marino ho una società che si chiama S-Trade che conduce la realizzazione dei prototipi e l'importazione dalla Cina, dove c'è appunto la produzione, e esporta verso tutti i paesi europei, e tra i quali c'è anche l'Italia, nel quale posseggo appunto un'altra società, la Sebart International IT di Italia, e nella quale, attraverso la quale io vendo ai clienti italiani e ai clienti privati europei, e mentre dalla società sammarinese, come dicevo, fornisco i miei importatori nei differenti stati e poi anche diversi negozi indipendenti nei vari stati. E quindi ho cercato di rendere flessibile la mia organizzazione per poter ottenere ovviamente il miglior risultato nelle vendite e non porre dei limiti alla possibile diffusione appunto dei miei prodotti.
Quali sono le realtà di mercato che secondo lei non hanno reso e non rendono possibile un modello di business basato sulla produzione manifatturiera italiana?
Al giorno d'oggi noi potremmo produrre tranquillamente anche in Italia, in quanto la tecnologia ci è tornare a produrre in Italia, intendo, in quanto la tecnologia ci darebbe sicuramente una mano. E non nascondo che ci ho anche pensato. In che senso? Allora, in passato, per la riduzione dei costi e soprattutto anche perché le competenze acquisite dagli orientali sono andate aumentando, perché avendo a che fare con diverse aziende del mondo, quando qualcuno andava a cercare un produttore orientale o cinese o vietnamita, non solo trovava delle persone pronte a produrre ad un prezzo competitivo, ma trovava l'esperienza di tante grandi aziende e tanti grandi personaggi che hanno portato le loro esperienze sia nella produzione, nella costruzione, nella qualità di realizzazione, e quindi le aziende orientali che producevano un po' per tutti i grandi produttori, grandi rivenditori di aeromodelli, kit di aeromodelli, parlo dalla Obico fino ad arrivare all'Horizon, fino ad arrivare a Graupner, fino ad arrivare a Robe e Ripmax, eccetera. Tutti hanno prodotto e hanno trasferito le loro competenze verso queste aziende per far sì che queste potessero produrre per il loro marchio. E quindi quando qualcuno, un nuovo cliente, si va a rivolgere a loro, trova persone ben disposte, un prezzo competitivo, ma soprattutto un'esperienza acquisita dagli altri clienti avuti a disposizione. Quindi il prodotto offerto non è solo frutto di un'esperienza specifica del cliente che richiede un certo tipo di prodotto, ma anche un background che negli anni è stato acquisito dai produttori orientali, cosa che invece al giorno d'oggi non si otterrebbe producendo qualcosa da noi, perché noi siamo legati alla nostra esperienza specifica e che quindi è molto più limitata di quello che può essere l'esperienza che si trova presso un produttore che, ripeto, ha avuto a che fare, lavorato e ha preso quel che era di buono e positivo e originale da tante altre menti e talenti negli anni, dall'America, che vanno dall'America all'Europa, per poi metterli insieme in un prodotto estremamente competitivo, leggero, robusto e di alta qualità. Quindi è veramente difficile oggi fare in Europa o in Italia qualcosa che possa essere migliore di quello che al giorno d'oggi si può trovare in Cina e Vietnam. E la tecnologia però oggi ci darebbe una mano, nel senso che la tecnologia è disponibile a tutti e spesso viene proprio dall'Oriente. Vedi, io parlo delle stampanti 3D e degli ultimi programmi di grafica, eccetera, eccetera. L'intelligenza, l'originalità che noi abbiamo sicuramente è una marcia in più per poter realizzare dei prodotti belli e competitivi. E il fatto che la tecnologia ci dia la possibilità di realizzare cose che in passato si potevano realizzare solo con una grande manualità e tempo, eccetera, che quindi il costo della manodopera avrebbe poi inciso sul successo commerciale, e al giorno d'oggi è possibile farlo, quindi anche da noi. Rimane comunque difficile difficile il confronto tra il costo anche di quei pochi che sarebbero oggi disponibili a realizzare dei prodotti in Italia rispetto a quello che può essere fatto in Oriente. Ecco, c'è pur sempre, in passato, 10-20 anni fa, c'era una differenza incredibile tra un costo del personale in Cina rispetto al nostro. Ad oggi si è ridotta di molto questa differenza, e per quello che si può pensare di produrre qualcosa da noi di estrema qualità, dove anche la Cina, quando richiede la qualità elevata, il prezzo è molto alto. E se poi a questo viene sommato che deve essere prodotto in grande quantità per ottenere un buon prezzo, quindi se le esigenze di delle quantità non sono così elevate, forse sta per tornare conveniente produrre in Europa. Si è già iniziato da una decina d'anni, si è tornato a riprodurre qualcosa in est europeo, che comunque tra i paesi dell'Europa è sicuramente il mercato, o comunque la disponibilità di paesi e di competenza dove già è più alta a livello aeromodellistico. C'è tradizione, c'è nella produzione di materiali compositi, soprattutto tra queste aziende io vedo la Krill e tanti altri produttori che purtroppo ora si trovano in grosse problematiche in quanto di origine ucraina, e Polonia, e questi paesi sicuramente hanno aiutato molto alcuni produttori europei nella produzione negli ultimi anni, in quanto, ripeto, con l'aumento dei prezzi e dei costi ad Oriente sono tornati ad essere competitivi e hanno comunque offerto una estrema competenza in quello che possono realizzare, soprattutto nella produzione dei materiali compositi. E sì, l'azienda italiana al giorno d'oggi praticamente non esiste nessuno che produce e rivende sul mercato italiano, tutti producono o in Oriente o negli ultimi anni l'est Europa. Però, come detto, la tecnologia, se utilizzata correttamente, ci offre quella rapidità e quella eccellenza che potrebbe essere di nuovo conveniente produrre e ottenere quindi dei prodotti appetibili per il mercato che oggi è sempre più ricercato, esigente, e che se questi prodotti si rivolgono a un certo tipo di clientela, quindi quella più ricercata, ma soprattutto che ha capacità di spendere di più di altri settori, appunto, è possibile. Questo è possibile. Però se è possibile lo vedo solo nella parte del mercato molto alta, e quindi piccole quantità, estrema qualità e prezzo molto alto.
Qual è la sua visione del futuro di questo settore?
E come detto in precedenza, il mercato aeromodellistico, di quelli che sono i prodotti disponibili e di quelle che sono le esigenze dagli clienti stessi europei, che come detto sono piuttosto variegati sia nelle esigenze che nelle caratteristiche dei modelli che devono avere, gusti, cultura, è un mercato molto difficile l'Europa, e il settore è sicuramente il futuro del settore è sicuramente collegato alla situazione economica che ha avuto negli anni degli alti e bassi, ed ora ci troviamo in un momento molto basso collegato alla crisi mondiale derivante dal Covid, post-Covid, per poi arrivare a una situazione molto difficile collegata alla guerra in Ucraina e ai costi energetici che sono in grande aumento e che sono, appunto, hanno causato molte problematiche anche a livello di bilancio familiare e che hanno portato all'inflazione ad essere sempre più alta, senza, momentaneamente praticamente senza controllo. Il costo della vita non è raddoppiato ma quasi, e quindi le famiglie e quindi gli aeromodellisti si ritrovano con una disponibilità sempre più inferiore per poter acquistare i propri aeromodelli disponibili sul mercato. In controtendenza invece ci troviamo a un momento dove la domanda si allontana sempre più dall'offerta, perché l'offerta purtroppo, a causa dei costi in aumento che sono stati delle materie prime a causa del Covid, dei trasporti stessi che sono aumentati di prezzo in modo incredibile, spesso si sono aumentati anche di 5 volte o 6 volte il costo che si trovava prima del, parlo dei costi dei container, che ora lentamente stanno tornando a livello di normalità, a un normale, diciamo, livello, però questo ha avuto degli impatti notevoli sui prezzi dei prodotti. Quindi l'offerta purtroppo si è ridotta, perché sia le materie prime hanno più rare, più difficili da trovare, in Cina hanno quindi portato a un aumento del prezzo, e la materia prima stessa e anche la manodopera cinese sono aumentate, quindi vengono poi trasferite sui listini europei. Di conseguenza il prezzo dei prodotti è aumentato. In contemporanea la domanda è invece diminuita, perché la disponibilità dei risparmi delle famiglie e degli aeromodellisti si è ridotta proprio per questi motivi, cioè le bollette sempre più alte, l'inflazione, il costo della vita è aumentato. Quindi ci troviamo in uno dei momenti più difficili della storia degli ultimi anni che io conosco, dove appunto la domanda è molto più lontana dall'offerta, e il risultato finale sono poche vendite. Le poche vendite non portano altro che a una graduale estinzione di anche quelle poche aziende che sul mercato ora sono e che provano ad offrire qualcosa che possa essere venduto a un prezzo quel che può essere competitivo al giorno d'oggi e ha una qualità sufficiente per rendere felice appunto il consumatore. Il problema che negli anni il mercato si è differenziato, al giorno d'oggi abbiamo appunto diversi tipologie di prodotti, i modelli di polistirolo, che hanno dei costi d'ingresso notevolissimi, quasi sono gli stampi, hanno dei grandissimi costi di realizzazione, e poi il prodotto costa poco, vale poco anche perché si danno già rapidamente. La superficie del polistirolo non è verniciabile come superficie, come può essere il composito o comunque una superficie liscia, quindi la qualità in generale dell'aeromodello non è elevata, e soprattutto non è robusta come dovrebbe per volare sull'erba, che sono la maggior parte delle piste che si trovano in Europa. E poi abbiamo prodotti appunto fatti di legno e balsa ed il materiale appunto per eccellenza, che è l'Uracover, che è prodotto in Germania, che viene utilizzato dalla maggior parte delle aziende orientali e anche in Vietnam. Comunque abbiamo delle grosse differenze tra di prezzo e di qualità di momentanea tra i prodotti offerti dal Vietnam e quelli dalla Cina, che sono momentaneamente di qualità superiore, e questo è un po' quello che può essere l'offerta oggi e che si tramuta anche in diverse tipologie di prezzo e diversi quindi settori di sia qualità che performance degli aeromodelli offerti.
Quali sono i piani della sua azienda per il futuro?
I piani della mia azienda, quali sono delle mie aziende? Quella di offrire essendoci una grande riduzione della domanda e quindi delle vendite, di essere presente in tutti questi tre settori di tipologia di modelli offerti, quindi i modelli di polistirolo, i modelli prodotti in Vietnam che hanno una qualità sufficiente ma è un prezzo più ridotto, e i prodotti in Cina ha una qualità superiore ma anche un prezzo più alto. E questo sicuramente è uno degli obiettivi che ha la mia azienda, e quindi cercare sempre di offrire il meglio che può essere prodotto presso i fornitori attuali e offrire qualcosa che nel tempo possa cambiare ma essere sempre comunque attuale, e quindi essere desiderato attraverso il prodotto novità, la colorazione, la qualità, alcune caratteristiche che portano a essere il prodotto comunque desiderato e acquistato dagli aeromodellisti europei, nonostante questa situazione economica in evoluzione e che è comunque una tendenza negativa purtroppo.
Il limite alle importazioni e le leggi stringenti in questo settore stanno limitando o promuovendo la sua attività?
Allora, momentaneamente di limiti non ce ne sono, in quanto non esistono dazi sui modelli che io importo, per fortuna, e quindi questi non vengono trasferiti nel prezzo al cliente finale e non si tramutano quindi in limitazioni e quindi un aumento, una riduzione dell'offerta. Momentaneamente non abbiamo questo tipo di problemi e devo dire non l'ho avuto negli ultimi 20 anni. A riguardo invece dei prodotti che possono essere offerti con marchio CE e quindi un prodotto finale PNP, non sono prodotti che io offro e quindi sono problematiche che non ho ancora affrontato e che non intendo, perché io voglio essere sempre e comunque offrire non un giocattolo ma un prodotto dove il cliente che abbia una discreta competenza possa assemblarlo e personalizzarlo. Questo è un prodotto nel quale io credo, ho sempre creduto, in quanto se il cliente non è in grado di fare questo, non è in grado nemmeno di saper distinguere il mio prodotto da un altro. Il mio prodotto è famoso e ha saputo imporsi sul mercato non solo per l'originalità delle colorazioni, il design eccetera, ma soprattutto per le caratteristiche di volo e la tecnica con la quale sono fatti eccetera eccetera, quindi che io negli anni ho saputo trasferire al mio produttore. E se un cliente non ha l'esperienza adeguata e non sa mettere le mani sul proprio modello per assemblarlo, non è neanche in grado di saper distinguere il mio prodotto da un altro e quindi saper giustificare la differenza eventuale nel prezzo. Il prezzo è sempre collegato a delle caratteristiche del modello. A livello invece delle leggi del volo e di come utilizzare gli aeromodelli, sì, queste sono nel tempo cambiate, nel tempo sono diventate sempre più stringenti, anche volendo e dovendo regolamentare l'utilizzo dei droni che sono diventati sempre più diffusi, quindi praticamente le leggi che sono cambiate nel tempo e sono sempre più stringenti hanno portato un aumento dei costi, e la diffusione dell'aeromodellismo ne ha risentito sicuramente, perché deve essere condotta all'interno di circoli, di piste autorizzate, chi vola deve avere appunto il patentino aeromodellistico. Sono tutte cose giuste, indubbiamente giuste, ma sono comunque delle piccole barriere all'ingresso che il modellista, che spesso iniziava in modo così spensierato comprando un modello che trovava nel primo negozio di modellismo che incontrava, e al giorno d'oggi invece questo avviene sempre di meno. I negozi di modellismo sono sempre meno diffusi perché fanno fatica a stare in piedi o aperti, perché la domanda si è ridotta, quindi già la possibilità di arrivare a un cliente finale che casualmente compra un modello e si appassiona perché va a volarlo nel primo campo che trova, ecco, questo ha sicuramente favorito la riduzione della domanda nel mercato in generale e comunque la diffusione dell'aeromodellismo così come passione, che un tempo succedeva questo, e poi l'aeromodellista gli piaceva il modello acquistato nel negozio e provato nel primo prato, si sentiva la necessità di andare presso un club per imparare di più, e questo spesso poi diventava un buon aeromodellista. Il problema oggi invece è che tutto questo non esiste, non esiste più, è più difficile che avvenga questo processo di avvicinamento, e il modellista o il potenziale aeromodellista deve proprio rivolgersi a dei centri o a dei club, dove viene condotta appunto anche un'attività di istruzione, per poi arrivare a ottenere il patentino, per poi poter volare in autonomia, ecco. Però questa attività deve essere svolta sempre presso dei club che sono autorizzati e in posizioni che non creano delle difficoltà. Quindi la selezione piano piano inizia ad essere elevata. E quindi molti campi non vanno bene perché magari sono vicino a degli aeroporti o vicino a delle zone abitate. Il rumore è diventato un'altra delle variabili molto difficili da sopportare. Comunque, nel tempo è collegata alla cultura. Piano piano anche la stessa popolazione e l'aumento delle abitazioni. È veramente difficile trovare dei prati lontani da un po' tutto per poter fare e svolgere attività e disponibili per poterci fare una pista aeromodellistica. Tutto questo è sempre più difficile e di conseguenza anche la diffusione lo è.
Benito Bertolani ha recentemente ammesso alle nostre videocamere che una delle cause della fine dell'aeromodellismo in Italia sono state le accese rivalità tra i concorrenti della F3A. Secondo lei, più genericamente, la rivalità sportiva è un bene o un male per il settore?
Sì, ho avuto modo di sentire l'intervista appunto di Bertolani, il quale lui accenna a questo problema. Ognuno è convinto di quello che vuole, per loro la realtà è ben diversa. Le accese rivalità ci sono sempre state prima dei tempi di Benito Bertolani e dopo. Le accese rivalità ci sono sempre in qualsiasi genere di attività dove la competitività è alta e l'ambizione è grande. E se poi aggiungiamo il fatto che noi italiani siamo così in qualsiasi cosa facciamo, dall'automobilismo fino all'aeromodellismo, a qualsiasi sport ne facciamo, e di conseguenza è ovvio che quando il livello competitivo e il livello è molto alto, si possono ottenere sicuramente delle rivalità accese e all'interno di una categoria ci possano essere degli schieramenti, quindi qualcuno che appoggia un personaggio rispetto a un altro. E indubbiamente nel periodo in cui Bertolani faceva riferimento, agli anni 90, dove io facevo le gare di F3A assieme a Marco Benincasa, sicuramente il livello era molto alto, le sfide tra noi due sono state grandi e ci hanno portato a migliorarci, a motivarci e ad allenarci sempre di più per ottenere risultati sempre più grandi. E questo, io devo essere sincero, senza Marco Benincasa forse non avrei ottenuto gli stessi risultati che ho ottenuto in quel periodo. Io ho vinto 15 campionati italiani, sono arrivato nei primi al mondo in diversi campionati del mondo. Il miglior risultato è stato in Portogallo nel 2009, dove ho fatto il quarto posto, volando sempre nei primi tre, per poi cedere una posizione solo all'ultimo lancio disconosciuto. E quello è stato il mio miglior mondiale, ero anche secondo in diversi lanci. E agli europei sono stato invece una volta vice campione, una volta terzo. Nel 2008 in Italia sono stato vice campione e ho condotto la gara per la maggior parte dei lanci davanti al più volte campione del mondo Christophe Paysand Leroux, per poi cedere la posizione solo nelle finali. Sono stato molto fortunato e ho avuto una carriera dal punto di vista sportivo e aeromodellistica molto, molto premiata. E ho vinto tantissime gare internazionali, più di 20 in tutta Europa, e di F3A sempre, per poi passare a diverse altre categorie, i maxi modelli, che oggi si chiamano, tra una nuova categoria IMAC, e per poi arrivare ai jet e jet freestyle, che ho vinto anche una gara negli Stati Uniti in tempi recenti, e dove appunto c'è il volo con la musica libero con i jet, che attraverso il getto vettoriale riescono a raggiungere dei livelli di manovrabilità sconosciuti in precedenza e che possono dare la possibilità di interpretare la musica e fare figure innovative, nuove, spettacolari. Indubbiamente l'aeromodellismo, e quindi le competizioni, se c'è rivalità, è sicuramente un bene per il settore, perché questo porta a investimenti, significa anche che ci sono le competizioni, significa anche che ci sono gli appassionati che seguono. Al giorno d'oggi c'è poca rivalità, pochi appassionati e pochi risultati. Poche competizioni e poca diffusione dell'F3A, infatti sta vivendo uno dei suoi momenti peggiori. La fortuna è che, essendo italiani, comunque i pochi che lo fanno comunque a un livello molto alto. I giovani di oggi sono pochi, però sono tutti molto bravi e lo hanno dimostrato anche agli ultimi europei, arrivando nei primi 20-25. Quindi sicuramente, non avendo a disposizione tante competizioni per poter esercitare e migliorarsi, o comunque non avendo a disposizione la possibilità di andare a confrontarsi con i migliori piloti del momento, purtroppo allenandosi da solo, stando a casa, non c'è la possibilità di crescere o crescere comunque per poi ottenere dei risultati di rilievo a livello internazionale. Quindi i costi, che sono aumentati tantissimo nel viaggiare, e dei modelli stessi non aiutano. Quindi purtroppo a livello sportivo la visione non è positiva, perché appunto ci sono queste difficoltà. Però nonostante tutto, i nostri giovani, che io uno tra i tanti sono estremamente soddisfatto e felice del suo successo, è Italo il Panzanini e Alessandro, Italo il papà e Alessandro appunto il figlio, che hanno ottenuto dei risultati di rilievo e sono soprattutto dei veri aeromodellisti, in quanto si costruiscono i loro modelli e hanno una loro visione e hanno modo di condurre l'hobby ancora nel vecchio modo, o meglio realizzando, progettando, costruendo, provando, rompendo e costruendo di nuovo, per poi portare in gara dei modelli che sono il frutto della loro esperienza e ottenendo anche dei buoni risultati. Questo è il segreto del divertimento, ma soprattutto della la possibilità di portare avanti un hobby che non diventa mai noioso, in quanto si continua a rinnovare con nuove sfide, nuove gare, nuovi modelli, nuovi programmi da fare. L'acrobazia è sicuramente tra le più esigenti dal punto di vista della capacità di pilotaggio, che è una delle doti fondamentali per ottenere appunto dei buoni risultati in questa categoria, e l'acrobazia è una tra questi, tra le categorie aeromodellistiche più esigenti.
Secondo lei è vero che l'aeromodellismo ha smesso di appassionare o non ha saputo mettersi in linea con i canali di comunicazione scelti dai ragazzi e dai quali di fatto poi recepiscono gli stimoli?
A questa domanda nel corso delle altre ho già parzialmente risposto, in quanto è il mondo stesso che oggi in cui viviamo, che è diventato molto più frenotico e veloce, e di conseguenza lo siamo diventati noi stessi molto più esigenti, ci annoiamo facilmente, è quindi estremamente poco compatibile con quello che invece è il DNA dell'aeromodellismo, che richiede tanto tempo, tanta passione, quindi unica verso un'unica passione. Se ne hai già diverse, il tempo è limitato, il tempo libero è sempre di più, lo è, perché con la famiglia, col lavoro, e le difficoltà del giorno d'oggi, sicuramente tutto questo non aiuta a quello che invece serve per fare l'aeromodellismo come hobby ai tempi moderni. I ragazzini di conseguenza con la scuola sono sempre più impegnati, hanno la possibilità di provare tanti sport, tanti hobby. La scuola stessa è migliorata tantissimo, perché per esempio ai miei tempi, quando la scuola, c'era la possibilità di fare qualcosa, ma ad oggi invece la scuola proprio lo prendono come un obiettivo, la possibilità di far provare più possibili sport e passioni agli alunni, in modo tale da poter in un modo o nell'altro tenerli occupati, dargli fare qualcosa di sano. Questo è sicuramente positivo, ma al tempo stesso porta ad avere pochissimo tempo libero per altre passioni. L'aeromodellismo non è tra quelle considerate dalla scuola come formative. In rari casi c'è stato in passato qualche tentativo di portarlo nelle scuole, però purtroppo al giorno d'oggi non c'è. E come detto, il tempo libero è poco, i bambini spesso si fermano a casa tanto tempo per giocare online con altri ragazzi, e attraverso il computer hanno amicizie della loro età e comunque giocano tante ore, quelle poche disponibili, al computer di casa. E l'aeromodellismo per loro significa stare in mezzo agli adulti. C'è chi lo fa e lo fa volentieri perché gli piace sia la passione, ma anche stare e ascoltare e imparare dai più grandi. E c'è chi invece non gli piace, gli piace vivere tra i suoi coetanei, divertirsi con i suoi coetanei. Quindi ecco, poiché i ragazzi sono sempre di meno sui campi, è difficile, ecco, riuscire a coinvolgerli e farli stare sul campo farli appassionare. Questo è un po' la realtà dei tempi moderni. E dal punto di vista dell'aeromodellismo in generale, sicuramente la diffusione è sicuramente collegata anche con il livello e la difficoltà che esso stesso ha. Ad esempio, le gare sono la punta dell'iceberg, nelle quali viene espresso il proprio talento, le potenzialità, ed è un po' il risultato di quello che è il nostro hobby e dal quale cogliamo più o meno soddisfazioni. Però la realtà è che quelli che fanno le gare, le competizioni, sono pochi. E se non c'è quello che c'è dietro, e cioè la base per la quale poi nascono le persone che fanno dell'hobby anche un'attività agonistica, ovviamente se si riduce la base si riducono anche il numero degli atleti e di conseguenza anche i risultati a livello internazionale dello stesso stato. Tutto questo ha influenzato sicuramente da chi ha il potere di interagire con lo stato, le leggi che col tempo sono diventate sempre più restrittive, ma anche nel gestire l'attività agonistica. E più questo è semplice, più questo è snello, più questo è rivolto all'aeromodellismo in modo positivo, più questo porta a risultati nel lungo termine. Al giorno d'oggi le persone che sono al comando, è evidente che interessa poco il futuro dell'aeromodellismo, in quanto cercano sempre solo di prendere questo è un discorso un po' più complicato e quindi meglio non affrontarlo, anche perché è un momento difficile per tutti. Quindi la realtà è che anche chi è al comando ora fa grosse difficoltà nel cercare di capire qual è la strada che può prendere l'aeromodellismo o meno, perché come detto le leggi continuano a cambiare anche a livello internazionale, non è più la realtà solo nazionale, ma spesso è l'Europa che impone certe direttive che devono essere acquisite dagli stati stessi. Quindi ci troviamo spesso in situazioni estremamente nuove, come ad esempio è successo quell'incidente di un drone in Inghilterra, e ha avuto che questo riprendeva sul sentiero di discesa degli aeroplani di linea terrare, e poi se non sbaglio ha anche causato quasi un incidente aereo. Di conseguenza questo ha avuto un impatto sulla sicurezza in tutta l'Europa, incluso da noi. Sono uscite nuove leggi, nuove regolamentazioni, nuove limitazioni. Questa connessione tra gli stati e tutta l'Europa sicuramente ha cambiato molto quello che un tempo invece veniva svolto in ogni stato in modo piuttosto indipendente. E l'Italia segue l'Europa da questo punto di vista del percorso della sicurezza, ma al tempo stesso ha una realtà tutta particolare. E sicuramente i ragazzi non vivono tutte queste difficoltà nel miglior modo e spesso rinunciano a hobby per potersi dedicare a cose più semplici e di più immediata soddisfazione. Per non parlare poi degli armonismi di lunga data che quando vedono i costi aumentare, le difficoltà aumentare, purtroppo lasciano e sono, diciamo, ogni aeromodellista di una certa età che lascia, è una parte della cultura, della nostra cultura, della nostra storia che se ne va e che non viene rimpiazzato o non adeguatamente dai giovani, perché sono sempre meno, come detto, e preferiscono cose più semplici e meno costose, perché spesso anche il costo ha un impatto su questo approccio dei giovani. Sicuramente, se dei programmi televisivi come quelli di Sky, estremamente diffusi, diffondessero l'aeromodellismo nel modo corretto e facendone dimostrazione delle varie categorie che ne esistono, e come si costruisce un modello, da dove deriva, come viene costruitto e attraverso che passione hanno coloro che svolgono questo hobby e le capacità che vengono richieste e le soddisfazioni che poi possono dare incontro i praticanti di questo hobby, sicuramente rendendolo più accessibile e quindi farlo conoscere a un parco più ampio. Sicuramente questo aiuterebbe tantissimo l'aeromodellismo, tantissimo le aziende del settore, tra i quali anche la mia, e nel innescare una nuova, sicuramente una nuova crescita, perché non stiamo vivendo un momento di espansione, ma purtroppo di involuzione, cioè una riduzione sempre maggiore, esponenziale, del numero dei praticanti del nostro hobby. Quindi indubbiamente presentarlo a un grande pubblico, e sono sicuro che porterà dei vantaggi a tutti anche perché il nostro hobby fatto a livello il quale è possibile farlo, e cioè estremamente spettacolare, l'acrobazia, il freestyle con la musica. Abbiamo al giorno d'oggi diversi praticanti ad altissimi livelli ancora oggi e questi possono sicuramente dare un grande contributo allo spettacolo e a diffonderlo nuovamente. E spero che la nostra collaborazione possa continuare e portare dei frutti positivi al settore intero.